Quest'oggi leggeremo un brano dalla lettera che San Paolo ha scritto a Tito. Tito era uno dei collaboratori di San Paolo, come Timoteo, che lui poi ha lasciato, come diremmo noi oggi, vescovo, come si può dire, pastore della piccola chiesa che era nata a Creta, nell'isola di Creta. E San Paolo, probabilmente dalla Macedonia, dove si trovava, ha scritto una lettera a questo suo collaboratore rimasto a Creta. Si chiamava Tito. E scrivendogli dice addirittura questo, si rivolge a lui con questo titolo, figlio mio. Vuol dire che era molta confidenza e San Paolo si sentiva per lui proprio come un padre, uno che gli ha trasmesso la fede prima che il servizio da compiere, prima che il ministero. Ve lo leggo il brano, è dal secondo capitolo, leggerò i versetti da 11 a 15, e poi del terzo capitolo vi leggerò i versetti da 4 a 7. Ne salteremo via alcuni, altrimenti diventa un brano troppo lungo. È apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, insegnandoci a vivere nel secolo presente con saggezza, con giustizia e pietà, rinunciando all'impietà e ai desideri mondani, in attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Egli si è dato per noi, per riscattarci da ogni iniquità, e purificare per sé un popolo che gli appartenga, zelante in opere buone. Questo predica e inculca, riprendendo con ogni autorità. Nessuno ti disprezzi. Quando però apparve la benignità del Salvatore nostro Dio e il suo amore per gli uomini, egli ci salvò, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante un lavacro che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che egli effuse sopra di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Prima di questo brano, San Paolo fa varie raccomandazioni. Dice a Tito come deve comportarsi lui, e poi gli dice quali raccomandazioni deve fare ai cristiani di tutte le età, agli anziani, ai giovani, alle donne, agli schiavi. Per ognuno c'è qualche attenzione particolare. Lui stesso, Tito, dovrà avere un comportamento puro, mite, assennato, obbediente. E tutti questi cristiani pure devono avere un comportamento simile, ognuno secondo la propria condizione, per rendere onore in tutto alla dottrina del Salvatore nostro Dio. Per rendere onore in tutto, cioè per dar gloria a Dio, per non far far brutta figura, o meglio, per far far bella figura a Dio. Molto bello questo, possiamo tenerlo come principio anche noi. Io con la mia vita devo far bella figura al mio Dio. Di fronte ai cristiani e di fronte ai non cristiani. Soprattutto di fronte ai non cristiani o a quelli che pensano di non aver più, che non manifestano più la fede, facciamo far bella figura al nostro Dio, se viviamo con questo principio, avremo un po' più di motivazioni per vivere secondo il Vangelo. E come giustifica San Paolo queste raccomandazioni? Le giustifica col brano che abbiamo letto. È apparsa infatti la grazia di Dio. Quell'infatti dice che San Paolo vede che c'è un motivo per comportarsi diversamente da quando eravamo pagani. C'è un motivo. E il motivo qual è? Non per essere noi, far noi bella figura, oppure per guadagnarci qualche cosa. Il motivo è questo. È apparsa infatti la grazia di Dio. È apparsa, vuol dire che abbiamo visto. Vuol dire che siamo testimoni. È apparsa infatti la grazia di Dio. Così San Paolo vede l'incarnazione di Dio. Gesù è nel mondo l'incarnazione di Dio che mette davanti ai nostri occhi, che ci fa vedere la grazia di Dio, cioè l'amore gratuito di Dio. È apparsa la grazia di Dio. Questa apparsa non vuol dire che abbiamo un'apparizione, qualcosa di evanescente che sta fuori di noi, che non possiamo afferrare. Questa apparsa non vuol dire così, ma vuol dire che l'abbiamo potuta vedere, San Giovanni direbbe anche toccare, udire, mangiare. È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, un amore gratuito di Dio che è destinato non soltanto a noi, ma a tutti gli uomini. Tutti gli uomini possono attingere da quella grazia di Dio la salvezza. Che cosa fa questa grazia di Dio, questo amore gratuito del Padre? Allora dice un paio di cose, insegnandoci a vivere nel secolo presente con saggezza, giustizia e pietà, rinunciando all'impietà e ai desideri mondani. Questa grazia di Dio, anzitutto, compie queste due opere, ci insegna e ci fa rinunciare. Perché? Anzitutto questa grazia di Dio è apportatrice di salvezza, perché l'uomo è peccatore e ha bisogno di salvezza. E per poter godere di questa salvezza, ecco che la grazia insegna. Ma qui penso che la parola insegna non significa soltanto dice delle cose che noi impariamo a memoria oppure che con il nostro ragionamento capiamo che sono belle, ma insegna vuol dire anche dà le capacità, dà la forza. Non è soltanto insegnare come una maestra o un maestro insegna agli scolari, ma metti invece come una mamma insegna al bambino a lacciarsi le scarpe. Il bambino impara facendolo, è un altro modo di capire la parola insegnare. La grazia di Dio ci insegna, quindi ci aiuta, ci dà le capacità, ci avvia sulla strada del vivere nel secolo presente, cioè in questo mondo, che qualche volta San Paolo stesso dice che è perverso, che è nella tenebra, quindi in una situazione di estrema difficoltà per i cristiani, qualche volta anche di persecuzione. Nel secolo presente ci viviamo dentro, perché l'essere con Gesù non ci porta fuori dal mondo. Gesù stesso l'aveva detto nella sua preghiera al Padre: non ti chiedo di toglierli dal mondo, quindi restano nel mondo, li lascio qui, ma di custodirli dal maligno, in modo che dentro in questo mondo tenebroso risplendano come astri, direbbe San Pietro. Dentro questo mondo risplendano come astri, insegnandoci a vivere nel secolo presente con saggezza, con giustizia e pietà. Tre caratteristiche, non sono le uniche, ma in questo contesto San Paolo le mette come le più importanti: con saggezza, giustizia e pietà. Cosa vogliono dire queste parole? Con saggezza vuol dire in un modo che non si lascia trasportare dall'onda, dall'opinione pubblica, ma dal pensiero di Dio. Qualcuno traduce anche qui questa parola, invece che con saggezza, con sobrietà. E la parola sobrietà dice proprio questo: non dipendere dalle cose, ma essere padrone delle cose. Sobrietà vuol dire che puoi far con poco, che non ti serve chissà quanto per vivere. La sobrietà è una grande saggezza, e la saggezza porta alla sobrietà, perché uno che è saggio sa che le cose che valgono di più non sono le cose materiali, ma quelle interiori, quelle spirituali, quindi sa anche fare a meno di quelle materiali. La sobrietà si accompagna alla povertà, e la povertà è fonte di beatitudine. Beati i poveri, vi ricordate dal Vangelo. Con giustizia, la parola giustizia, voi lo sapete ormai, ha il significato di essere obbedienti a Dio, di fare la volontà del Padre. Un uomo giusto, San Giuseppe è chiamato l'uomo giusto, perché vuole realizzare i disegni di Dio, vuole essere disponibile ai progetti di Dio, vuole essere al posto giusto. Qual è il posto giusto? È quello di un figlio che ama il Padre. Questa è la giustizia nella Sacra Scrittura. Quindi, insegnandoci a vivere nel secolo presente con giustizia, è un altro aspetto della saggezza, della sapienza, per dire che si vuol vivere ubbidendo a Dio, facendo la sua volontà. E pietà. Ah, pietà non è nel senso di abbi pietà, non abbi pietà di me. Quello è un altro significato. La pietà, dono dello Spirito Santo, uno dei sette doni dello Spirito Santo, è un rapporto confidenziale con Dio. Vedere Dio non come un estraneo, ma come il mio Padre, con cui ho un rapporto confidenziale e quindi continuo la pietà. E questo rapporto, anche non occorre che sia fatto sempre di parole, non è sempre di parole, ma del cuore. Rinunciando all'impietà. Se c'è la pietà, non ci sta l'impietà. in pietà è proprio la caratteristica di chi fa senza Dio, di chi vive senza tener conto della presenza e dell'amore di Dio. Quindi l'impietà produce tutti i vizi e tutti i disastri, insomma, come si chiamano, delitti anche, no? L'impietà. Quando si dice che uno è empio, in genere lo si dice quando ci sono anche le conseguenze della distanza da Dio, del distacco da Lui. E ai desideri mondani, aiuto. Quali sono i desideri mondani? Ce ne sono così tanti che magari si sono impiantati dentro in mezzo ai nostri desideri spirituali, per cui facciamo anche fatica a dire questo è mondano. L'altro giorno abbiamo letto che in Europa si spende così tanto per profumi quanto sarebbe sufficiente per dare scuola a tutti i poveri del mondo. È un desiderio spirituale o un desiderio mondano? Questo, quello che porta a usare queste cose. Tutto quello che favorisce o che dipende dalla vanità o vana gloria è desiderio mondano. Poi ce ne sono anche di altri tipi, anche peggio. In attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. In attesa della beata speranza. Qui la beata speranza è data come una certezza, perché la speranza non è quello che diciamo noi ogni tanto, speriamo che nevichi, no? È come dire avrei questo desiderio ma non so se si realizzerà. Usiamo questo termine, ma nella scrittura la parola speranza ha un altro significato, ha il significato di attendo quello che Dio ha promesso, quindi sono sicuro che viene, non so quando, ma sono sicuro che viene, perché Dio non mente. Quindi la speranza, la virtù della speranza, la speranza che abbiamo noi nel cuore delle promesse, del realizzarsi delle promesse di Dio, è una certezza, è un attendere con sicurezza quello che Dio ha promesso, non altre cose, quello che Dio ha promesso. In attesa della beata speranza, quindi del realizzarsi della speranza che abbiamo, beata, perché beata? Appunto perché le promesse che attendiamo sono quelle di Dio, e anche perché quando arrivano ci rendono beati, quando si realizzano, realizzano la nostra beatitudine, e della manifestazione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Qui San Paolo chiama Dio Gesù. Gesù Cristo. Allora noi siamo in attesa, qui San Paolo in questa frase unisce la prima venuta di Gesù con l'ultima, con la seconda. È apparsa la grazia di Dio. Quando? Con la venuta di Gesù. E noi l'accogliamo, la godiamo, la contempliamo, la riceviamo, questa grazia di Dio, rimanendo nell'attesa che si compia la manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, quindi della seconda venuta del Signore. Unisce così l'inizio con la fine. La nostra vita si trova in mezzo viviamo già godendo della grazia di Dio apparsa con l'incarnazione, e questa ci fa sperare, perché pur mentre godiamo la grazia di Dio ci accorgiamo che rimangono presenti nella nostra vita situazioni di sofferenza, di debolezza, qualche volta anche di peccato, di miseria nostra e degli altri, e quindi questo ci fa quasi ritenere inutile la prima venuta di Gesù. Qualcuno lo dice: ma perché Dio permette questo? Perché se è venuto non elimina queste cose? Noi queste domande non ce le facciamo. Noi viviamo già godendo la grazia di Dio già venuta e attendiamo il suo compimento definitivo e ultimo. Sappiamo di vivere ancora nella precarietà, pur avendo già delle certezze, avendo delle esperienze e delle attese sicure. Siamo così in questo mondo che è sempre pieno di tenebra e di peccato, siamo davvero degli astri, come dice San Pietro, cioè dei segni luminosi che portano già il frutto della presenza del Signore e tengono viva l'attesa della pienezza della salvezza. Ed ecco che San Paolo continua dicendo come il Signore Gesù Cristo ha già operato e per qual motivo. Egli si è dato per noi. Con una parola così semplice e breve viene riassunta tutta la vita e la passione e morte del Signore. Egli si è dato per noi. Gesù si è incarnato per darsi, per offrirsi. Già un salmo propone questo mistero quando dice: un corpo mi hai preparato perché io possa offrirtelo. Quindi Gesù il Figlio di Dio è diventato uomo, si è incarnato nella persona di Gesù per potersi offrire, per offrire la propria vita. Quindi l'incarnazione riceve il suo significato profondo e grande proprio dalla morte di Gesù, perché è con la sua morte che si realizza la nostra salvezza, e quindi diventa proprio l'incarnazione, diventa importante proprio perché quel corpo che Gesù ha assunto nell'incarnazione lo ha offerto come un'offerta divina, perché si può dire il corpo di Dio. Non è un uomo qualunque. Se fosse un uomo qualunque, la morte di un uomo qualunque non redime nessuno, anche se fosse un santo. Nessun santo ci ha redento con la sua morte, perché qualunque uomo è solo un uomo. È solo Gesù, perché è Dio, che la sua morte ha valore di salvezza per noi, che la morte dell'uomo è stata vinta perché in essa è entrato il Figlio di Dio. Egli si è dato per noi. Per noi, anche questo per noi, è un'espressione a cui siamo molto abituati. Non ci badiamo neanche più. Per noi, che vuol dire a nostro favore, vuol dire anche per causa nostra, ma qui in questo contesto soprattutto a nostro favore, per riscattarti da ogni iniquità e purificare per sé un popolo che gli appartenga, gelante in opere buone. Per riscattarci da ogni iniquità. Noi saremmo davvero ancora gran peccatori se non ci fosse la presenza di Gesù in mezzo a noi. Saremmo molto lontani da Dio. Chissà quanta menzogna nel nostro cuore. Non riusciamo a immaginarcelo. Dovremmo provare a immaginarci di vivere, di essere nati e vissuti e cresciuti in un ambiente senza Dio o con divinità false. Per poter immaginatevi di essere nati, cresciuti, educati in India o in Cina o in Arabia. Come vivreste? Cosa ci sarebbe nel vostro cuore, nel nostro cuore, se fossimo nati e vissuti là? Egli si è dato per noi per riscattarci da ogni iniquità. Ci sono davvero tante falsità dentro il cuore dell'uomo finché non viene lui, finché non viene Gesù. A illuminare, a rinnovare, a pulire, purificare, tirar via cose che non vengono dal Padre. E non solo una purificazione interiore, ma la purificazione esteriore si manifesta anche all'esterno, diventa gelante in opere buone. Beh, questo lo vediamo, lo sappiamo anche per esperienza. Man mano che il nostro cuore si purifica dagli attaccamenti a questo mondo o da situazioni di menzogne, diventiamo più disponibili a compiere qualcosa di bello e di utile per gli altri. Sparisce un po' di egoismo e diventiamo zelanti in opere buone. Se questo zelo per opere buone, per opere di amore, di carità, c'è, esiste, è segno che Gesù è venuto ed ha cominciato a operare, che Lui è già luce dentro la vita. Questo predica e inculca, riprendendo con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Quindi la incarnazione di Gesù con la sua passione sono la predicazione che Tito deve compiere a Creta verso i cristiani e verso gli altri, in modo che lo possano diventare. Le stesse cose più o meno le riprende dopo nella seconda parte che vi ho letto, capitolo 3, da 4 a 7. Dopo aver nei capitoli da 1 a 3, San Paolo fa ancora alcune raccomandazioni di essere obbedienti e pronti a fare il bene, di non essere litigiosi, eccetera. I cristiani devono avere una vita degna della grazia che hanno visto, che hanno goduto. E allora continua: quando però apparve o si è manifestata la benignità del Salvatore nostro Dio e il suo amore per gli uomini, egli ci salvò non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante un lavacro che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che li effuse sopra di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Quando apparve la benignità, l'amore di Dio per gli uomini, la sua benevolenza, la sua bontà, è apparsa, si è manifestata, perché noi uomini possiamo vederlo, l'amore di Dio e la sua benevolenza, e perché possiamo sentirlo o goderlo, quest'amore deve entrare nel mondo, deve venire a contatto con la nostra umanità, con la nostra concretezza. Noi vediamo con occhi concreti, ci accorgiamo di cose concrete che esistono. Quindi l'amore di Dio, per farsi notare da noi, deve diventare qualcosa di concreto. Non deve rimanere solo una parola. Quindi questo è apparsa la benignità del Salvatore nostro e il suo amore per gli uomini. Cosa vuol dire? Questo è apparso. Vuol dire è venuto alla nostra presenza in modo che noi lo possiamo percepire, sentire, godere, vedere. Ancora con questa parola San Paolo presenta la incarnazione del Figlio di Dio. Lui è venuto a contatto con gli uomini e venendo solo allora, solo quando c'è questa concretezza, ci ha salvati. L'amore di Dio per gli uomini c'era anche prima, anche ai tempi di Davide e ai tempi di Abramo. C'è sempre stato, Dio è sempre amore. Ma noi quando ce ne siamo accorti di questo amore? Quando lo abbiamo goduto? Quando questo amore è venuto con la concretezza dell'incarnazione del Figlio di Dio. È a questo che San Paolo si riferisce dicendo, usando questa parola, quando apparve. Allora egli ci ha salvati. In che modo? Non ha adoperato per salvarci le opere giuste da noi compiute. Come per dire, non siamo noi capaci di salvarci. Molte volte noi diciamo, nel nostro linguaggio immediato, noi ci salviamo. Chi è che si salva? Bisogna dire sempre no, non si salva nessuno. Noi non ci salviamo. È Dio che ci salva. È Dio che salva gli uomini. Allora ci chiediamo anche in che modo. E allora diventa importante la venuta di Gesù. E c'è chiarezza anche nel nostro modo di parlare, di annunciare. E allora si capisce che noi non siamo dei privilegiati, ma se siamo già salvati perché abbiamo ricevuto Gesù, comprendiamo che non è merito nostro, è un dono che abbiamo ricevuto, quindi siamo anche responsabili verso altri e diventiamo più facilmente missionari. Non è un privilegio, ma una missione l'essere salvati. E se guardiamo altri, di altri popoli o di altre fedi o religioni, non sono salvati, non hanno ancora accolto la salvezza, perché la salvezza è Gesù, non sono le opere di giustizia da noi compiute. Opere di giustizia ne compiono i cristiani, ma ne compiono anche i musulmani, opere di giustizia, e anche gli indiani compiono opere di giustizia. Però non sono quelle che salvano. Egli ci salvò non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Mediante, quindi, è gratuita la salvezza, anche la nostra, non abbiamo meriti. Mediante un lavacro che rigenera e rinnova nello Spirito Santo. E qui allude o con chiarezza parla del battesimo. Questo è il lavacro che rinnova e rigenera, dà una nuova vita, rigenera. Nello Spirito Santo. Il battesimo come segno dell'accoglienza, della salvezza di Dio che è Gesù, che è venuto proprio per star vicino a noi e in noi. Che Egli effuse, Spirito Santo, lo effuse sopra di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore. Ecco come Gesù sta proprio al centro dei disegni di Dio, dell'opera di Dio, dell'amore di Dio per gli uomini. Non possiamo fare a meno di Gesù Cristo. È come dire faccio a meno di Dio. Perché Dio a noi ha dato il suo amore con Gesù. Se uno dicesse faccio a meno di Gesù Cristo, è come dicesse faccio a meno dell'amore di Dio. E Gesù ci ha salvati mediante il lavacro di rigenerazione, mediante il battesimo. Quindi se qualcuno dicesse, io faccio a meno del battesimo, cioè faccio a meno della Chiesa che battezza, è come dicesse, faccio a meno del Salvatore, faccio a meno di Dio, del suo amore. È come dire faccio da solo, e quando uno fa da solo sappiamo cosa sa fare. Rimane senza il Padre, rimane chiuso nel proprio egoismo come Adamo. Ripete la storia di Adamo. Ecco, in questo brano, in questi due passaggi della lettera di San Paolo a Tito, vediamo l'importanza, la centralità dell'incarnazione. È il motivo per cui noi siamo capaci di vivere una vita nuova. Anche bella, perché una vita di amore e di generosità come quella che viviamo, che cerchiamo di vivere, è bella, dà consolazione a noi e agli altri. È un vivere sano e santo che corrisponde al nostro essere uomini, alle aspettative dell'uomo. E questa vita ci è possibile perché è apparsa la grazia di Dio, perché l'amore gratuito di Dio è venuto a contatto con la nostra realtà per l'incarnazione. E rimane sempre anche il motivo, è al centro della nostra speranza per il futuro, è sempre la presenza di Gesù uomo in mezzo a noi, figlio di Dio, uomo come noi, che ci dà, che dà forza e sicurezza e certezza alla speranza che abbiamo di ricevere la pienezza, di diventare portatori anche noi, godere della pienezza dell'amore di Dio.